ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, dall'ottavo capitolo intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 17. Sahasra Yuga Pariantam Sahasra Yuga Pariantam Ahar Yad Brahmano Vidu Ahar Yad Brahmano Vidu Ratrim Yuga Sahasrantam Ratrim Yuga Sahasrantam Te Ho Ratra Vido Jana Te Ho Ratra Vido Jana Sahasra Yuga Pariantam Ahariyad Brahmano Vidu Ratrim Yuga Sahasrantam Teho Ratra Vido Jana Sahasra Yuga Pariantam Ahariyad Brahmano Vidu Ratrim Yuga Sahasrantam Teo Ratra Vido Jana Sahasra Yuga Pariantam Ahariyad Brahmano Vidu Ratim Yuga Sahasrantam Teo Ratra Vido Jana Sahasra Yuga Pariantam Ahariyad Brahmano Vidu Ratrim Yuga Sahasrantam Teo Ratra Vido Jana Sahasra Yuga Pariantam Ahariyad Brahmano Vidu Ratrim Yuga Sahasrantam Teo Ratra Vido Jana Sahasra Yuga Pariantam Ahariyad Brahmano Vidu Ratrim Yuga Sahasrantam Teo Ratra Vido Jana Sahasra Mille Yuga Ere Pariantam Includendo Aha Giorno Yat Questo che Brahmana Di Brahma Vidu Essi sanno Ratrim Notte Yuga Ere Sahasra Antam Così che terminano alla fine di un migliaio. Te, essi. Aha, ratra. Aha, ratra. Il giorno e la notte. Vida, comprendono. Jana, gli uomini. Traduzione. Secondo il calcolo terrestre, mille ere, considerate complessivamente, equivalgono alla durata di un giorno di Brahma, e altrettanto lunga è la sua notte. Spiegazione di Srila Prabhupada. La durata dell'universo materiale è limitata e si manifesta per cicli di kalpa. Ogni kalpa costituisce un giorno della vita di Brahma e conta mille cicli di quattro ere o yuga, il Satya Yuga, il Treta Yuga, lo Dvapara Yuga e il Kali Yuga. Il Satya Yuga, dove regnano la virtù, la saggezza e la religione, senza la minima traccia di ignoranza o di vizio, dura 1.728.000 anni. Il Treta Yuga, in cui comincia ad apparire il vizio, dura 1.296.000 anni. Lo Dvapara Yuga, durante il quale la virtù e la religione declinano ancora, mentre il vizio aumenta, dura 864.000 anni. E il Kali Yuga, cominciato da 5.000 anni, in cui abbondano i conflitti, l'ignoranza, l'irreligione, il vizio, e in cui la vera virtù è praticamente scomparsa, dura 432.000 anni. In questa era l'immoralità incalza a tal punto che alla fine il Signore Supremo appare in persona sotto la forma dell'avatar Kalki, per vincere i demoni, salvare i suoi devoti e dare inizio ad un nuovo Satya Yuga. E il ciclo ricomincia. Questi quattro yuga, ripetuti mille volte, formano un giorno della vita di Brahma, l'essere creatore, ed ogni sua notte dura altrettanto. Brahma vive 100 anni, che corrispondono dunque a 311 bilioni e 40 miliardi dei nostri anni terrestri. Poi muore. Ma questa longevità formidabile, per noi quasi infinita, non è che un lampo nello scorrere dell'eternità. L'oceano causale contiene innumerevoli Brahma che appaiono e scompaiono come bolle nell'Atlantico. Poiché appartengono all'universo materiale, come il mondo che governano, questi Brahma sono in un incessante divenire. Nessuno nell'universo materiale, neppure Brahma, sfugge alla nascita, alla vecchiaia, alla malattia e alla morte. Brahma, tuttavia, poiché serve direttamente il Signore Supremo, governando l'universo, è già liberato. Sul suo pianeta Brahmaloka, che è il più evoluto dell'universo, e sopravvive anche ai luoghi paradisiaci del sistema planetario superiore, vanno i sannyasi avanzati, ma, per le leggi della natura materiale, né Brahma né gli abitanti di Brahmaloka sfuggono alla morte. Leggiamo anche i versi seguenti, che sono brevi. Verso 18. Avyakta vyaktaya sarva prabhavanti aragame ratri agame prariyante tatraiva vyakta samgyake. All'inizio del giorno di Brahma, tutti gli esseri viventi passano dallo stato non manifestato a quello manifestato. E in seguito, quando scende la notte, vengono di nuovo immersi nello stato non manifestato. Butta gramasa eva yam, butva butva praliyate, ratri agame vasaparta prabhavati ahar agame. Ripetutamente, quando il giorno di Brahma inizia, tutti gli esseri viventi tornano all'esistenza e, con il sopraggiungere della notte di Brahma, sono inesorabilmente annientati. Qui c'è un commento di Srila Prabhupada. Gli esseri di minore intelligenza fanno di tutto per rimanere nell'universo materiale e vagano da un sistema planetario all'altro, ora elevandosi, ora degradandosi. Durante il giorno di Brahma, essi sono attivi nei diversi corpi che sono stati loro assegnati per poter agire materialmente. Ma quando sopraggiunge la notte di Brahma, tutti questi corpi periscono e le anime si immergono nel corpo di Vishnu. Saranno nuovamente manifestati solamente all'alba di un altro giorno di Brahma. Butva, butva, pralayate. Durante il giorno sono manifesti e durante la notte sono annientati. E questo ciclo si ripete fino al termine della vita di Brahma, quando tutti gli esseri sono annientati e rimangono allo stato non manifestato per numerosi milioni di anni. Quando infine nasce il Brahma successivo, in una nuova era essi riappaiono. Questo è il desiderio degli esseri che si lasciano sedurre, questo è il destino degli esseri che si lasciano sedurre dal mondo della materia. Invece le persone intelligenti, che adottano la coscienza di Krishna e cantano il mantra Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, praticando il servizio di devozione, vivranno già in questa stessa vita sul pianeta spirituale di Krishna, dove saranno eternamente felici, senza più essere soggette al ciclo di nascita e morte. Poi c'è il verso 20. Parastasmattu bhavonyo vyakto vyaktat sanatana yasa sarveshu bhuteshu nasyatsu na vinasyati. Esiste tuttavia un'altra natura non manifestata che è eterna e trascende la materia manifestata e non manifestata. È suprema e non è mai annientata. Quando tutto in questo mondo è dissolto, essa rimane intatta. L'energia spirituale, ovvero l'energia superiore di Krishna, è eterna e trascendentale. Ovvero, esiste al di là di tutte le trasformazioni dell'energia materiale, che è manifestata e poi annientata durante i giorni e le notti di Brahma. L'energia superiore di Krishna è per natura esattamente l'opposto dell'energia materiale. Queste due energie, la superiore e l'inferiore, sono state analizzate nel settimo capitolo. Rileggiamo il verso 17 insieme. Secondo il calcolo terrestre, 1000 ere, considerate complessivamente, e equivalgono alla durata di un giorno di Brahma, e altrettanto lunga la sua notte. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deva Guravani Prucharine Nirvishesha Sunyavadi Pascita Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhattavina Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questa è la copertina della Srimad Bhagavatam, primo canto della Srimad Bhagavatam. Allora, chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, questi termini, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, sono nomi di una letteratura, testi di una letteratura così antica, che l'origine risale al di fuori del tempo. Prima ancora che iniziasse il tempo dentro questo mondo materiale, queste informazioni contenute nella letteratura vedica, di cui la Bhagavad Gita, la Srimad Bhagavatam, sono la crema, proprio la crema, l'essenza, queste informazioni esistevano già, ovvero esistono al di fuori del tempo. Questo è un punto fondamentale da comprendere. So chi vuole poi può approfondire, può ricevere questi testi direttamente da noi, anche dal sito Radio Krishna, oppure incontrando i devoti. Chiede della Bhagavad Gita, la Srimad Bhagavatam. Questo è un punto importante da comprendere, che esistono al di fuori del tempo, perché significa che non sono, che queste informazioni non appartengono a un tempo, un luogo, una circostanza particolare, meglio, non variano. Queste informazioni non cambiano in base al tempo particolare, al luogo particolare, alla circostanza particolare, non variano, sono eterne, non mutano mai, sono immutabili, mentre tutte le informazioni che noi possiamo acquisire all'interno di questo mondo materiale valgono soltanto all'interno di un certo contesto storico, un certo contesto temporale e luogo in base alla tradizione, o le circostanze particolari. E anche se qualcuno può pensare che alcune cose invece non variano mai, come le informazioni che raccogliamo attraverso la ricerca scientifica, questo pensiero è un pensiero che non sta né in cielo né in terra. Non si sa perché non dovrebbe pensare così. Perché se si guarda intorno vede che tutte le informazioni che il cosiddetto, la cosiddetta conoscenza scientifica cambia continuamente, costantemente, muta costantemente. Questa moderna, che ha più o meno un paio di cento anni di età, quindi è proprio nell'infanzia ancora, vado a pensare, 200 anni di studi, che cosa sono 200 anni rispetto all'eternità? Quindi nell'infanzia ancora, no? Ecco, in questi 200 anni è cambiata così tante volte che si è creata solo confusione. Non si fa in tempo ad aggiornare i testi che vengono usati come testi di studio nelle scuole, nelle università, non si fa in tempo ad aggiornarli. Perché appena si aggiornano, di nuovo c'è qualche cosiddetta nuova scoperta che modifica quella teoria, la teoria precedente. Quindi, in questo mondo materiale, tutto varia, tutto. Perché? Perché c'è l'influenza del tempo. Questo tempo che è come un frullatore, tempo come un caleidoscopio, dove all'interno di un caleidoscopio noi possiamo osservare delle forme che però sotto l'influenza del movimento rotatorio del caleidoscopio cambiano costantemente, costantemente. C'è una continua trasformazione. Quindi quando cerchiamo di afferrare qualcosa pensando che abbia una sua consistenza, una sua solidità, in effetti è un'illusione, perché sotto l'influenza del tempo tutto si trasforma. Tutto in questo mondo materiale appare per un po' e scompare di nuovo. Si trova nello stato non manifestato, tutto nel mondo materiale si trova nello stato di idea, poi appare per un po' di tempo attraverso gli elementi della natura materiale, e poi scompare di nuovo, quindi viene manifestato e non manifestato, manifestato e non manifestato, tutto, 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 anche le relazioni, qualunque cosa, grossolano o sottile in questo mondo viene manifestata e non manifestata, costantemente, incessantemente, tutto viene manifestato e non manifestato, manifestato e non manifestato, perché? Perché questo mondo intero è fatto così, come abbiamo appena letto, l'intero universo materiale all'interno di un ciclo di quattro vede che presi tutti insieme sono un Mahayuga, quindi continuano questo ciclo che si ripete incessantemente, all'interno di questo ciclo tutto appare e scompare, l'intera natura materiale appare e scompare, diventa manifestata, poi torna di nuovo nello stato non manifestato, mentre invece al di fuori di questo luogo dove esiste l'energia materiale, fuori, si può dire al di fuori dell'energia materiale si può dire, perché l'energia materiale si trova all'interno della manifestazione cosmica spirituale. Qual è la differenza tra queste due manifestazioni? Questa materiale e quella spirituale? Che quella spirituale è eternamente manifestata. Noi abbiamo letto adesso che Avyakta non è manifestata, ma in effetti non è manifestata agli occhi materiali. Cioè non è manifestata agli occhi materiali, ma in effetti non è Avyakta, è eternamente Avyakta, eternamente manifestata. Perché? Perché non è soggetta all'influenza del tempo. Quindi la natura spirituale, l'universo spirituale con le sue forme spirituali, è eternamente manifestato. Mentre invece l'universo materiale, con le sue forme materiali, viene manifestato o non manifestato. A volte è manifestato, a volte no, sotto influenza del tempo. E così tutto ciò che contiene, tutto, tutte le forme, tutti i corpi che contiene vengono manifestati e non manifestati, manifestati e non manifestati, vengono manifestati e poi distrutti di nuovo, creati e distrutti, eternamente. Qualcuno può chiedersi quando è iniziata, quando ha avuto origine allora la prima volta il mondo materiale. È un ciclo eterno, non c'è stata mai una prima volta. Perché? È semplice capire perché. Perché il ciclo del tempo che noi sperimentiamo dentro il mondo materiale si trova all'interno del mondo spirituale, dove invece il tempo non ha influenza. Non è poi così complicato da capire, come se noi camminando in un parco, in un giardino, vediamo una giostra che gira, 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 gira. Se noi guardiamo questa giostra, vediamo che continuamente lo stesso punto ci passa di fronte, il punto iniziale. Se noi prendiamo un punto di riferimento in questo cerchio, in questa giostra, prendiamo un punto di riferimento, vediamo che questo punto di riferimento ci passa davanti costantemente, 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 costantemente. Così non c'è stata mai una prima volta. È sempre girato questa giostra del mondo materiale. E se la osserviamo dalla posizione, dal punto di vista del mondo spirituale, se noi la osserviamo dalla posizione all'interno del mondo spirituale, vediamo che questa natura materiale gira, 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 questo ciclo del tempo eterno non ha né un'origine né una fine, eternamente, 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 eternamente. Perché? Perché non è, è un cerchio, è ciclico. Cerchio, nel senso che non ha un punto di inizio e un punto di fine, è eternamente in movimento, gira, 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 gira. Quindi, quando il punto che abbiamo preso come riferimento della giostra ci passa di fronte, diciamo è manifestato. Quando passa non è manifestato, poi torna di fronte è manifestato, poi non è manifestato, così eternamente, eternamente. Tutto in questo mondo è una giostra. Ecco perché tutti prima o poi si stufano. È per questo, è il motivo per il quale alla fine questo senso di... Ma non, dico, come si dice? C'è un sostantivo per dire uno che si stufa, il verbo stufare... E stufarsi, e quando uno insomma si stanca perché in effetti sta girando eternamente, eternamente su questo giusto. Tutti prima o poi vengono colti da questo senso di noia, ma ha già visto. In sanscrito c'è un termine che indica il, cioè, significa masticare il masticato. Masticare il masticato. Provate a prendere una di queste gomme gomma americana, metterla in bocca e masticarla. Mastica, 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 mastica. Alla fine il sapore scompare. Allora uno lo sputa, se qualcuno viene, la prende, la mette in una nuova carta, tutta nuova, tutta bella colorata, ce la dà, noi la prendiamo, la tiriamo fuori dalla carta colorata, la mettiamo in bocca e mastichiamo. Mastica, mastica, mastica. Ma non c'è sapore, allora via, pum, la sputiamo. Poi qualcuno viene, la prende, la rimette in una carta nuova, nuova. La carta nuova. E se noi la scartiamo e di nuovo la mastichiamo, non c'è più sapore. L'unica cosa che riusciamo a tenere è che ci stanchiamo le mandibole, la mascella, ci stanchiamo le mandibole e poi ci sputiamo dentro lo stomaco, ecco, l'unica cosa che otteniamo, masticando la goma americana, che è già stata masticata all'infinito. E alla fine ci stufiamo, e questo senso di essere stufi, tutti lo percepiscono. E qualcuno più intelligente alla fine dice, per favore, mi fate scendere dalla giostra? Voglio scendere. Non mi diverto più. Questo è il mondo materiale. Il mondo materiale è così, tutto viene, tutto si trasforma. Non rimane niente di consistente. Tutto nasce, cresce, rimane per un po', poi invecchia, si degrada e poi si disintegra di nuovo. È inutile rivestire con un nuovo corpo le stesse cose. Il sapore è sempre lo stesso, cioè zero. Ormai è così. Questa gomma americana rivestita di nuova carta, quando la vediamo nuova, pensiamo, ah, questa è nuova, qui dentro ci deve essere un nuovo sapore. Così quando vediamo qualche nuova forma, qualche nuovo corpo, noi pensiamo, ah, ecco, adesso sì, ho trovato finalmente il gusto. Niente da fare, appena si scarta, quando si spoglia, si trova la stessa identica cosa, stesso sapore, ormai zero. Quindi si scarta, sì, e poi si scarta, si butta. Questo è il risultato del vivere nel mondo materiale. Però come esiste questo mondo materiale, che si trova sotto l'influenza del tempo, invece esiste un mondo spirituale dove l'influenza del tempo non arriva. E le informazioni del mondo spirituale sono contenute all'interno di questi libri, dalla letteratura vedica. In questo caso particolare stiamo parlando della Bhagavad Gita, e questa è una foto, una della copertina della Srimad Bhagavatam, della Bhaktivedanta Book Trust, a casa editrice degli Hare Krishna, che stampa i libri di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Non so se dalla webcam sarà difficile riuscire a vedere in questa piccola finestrella, però io ve la descrivo, anche se è fuori scala, perché in scala non sarebbe possibile metterla su un foglio di carta così piccolo. Dovrebbe essere un foglio di carta infinito, quindi no, però si vede il cielo spirituale senza limite, illuminato, perché non c'è bisogno, è tutto luminoso, non c'è bisogno della luce del sole o della luce della luna per illuminarlo. È già luminoso, è luminoso di per sé, tutte le forme sono luminose di per sé, emanano luce, non riflettono luce come nel mondo materiale, quindi è tutto luminoso. E ci sono un numero illimitato di pianeti Vaikunta, pianeti spirituali, che vengono definiti Vaikunta perché significa che non esiste l'ansietà, l'armonia è perfetta, non c'è ansietà. Non c'è l'ansietà causata proprio dall'influenza del tempo, l'ansietà che è causata dal fatto che il tempo passa, scorre e tutto distrugge. Non c'è. La presenza, la percezione del tempo lì si prova per il fatto che non c'è. Si percepisce nettamente l'assenza del tempo. La presenza si percepisce per la cospicuità della sua assenza. Quindi è senza ansietà, Vaikunta, Kunta significa ansietà. Un numero infinito di pianeti Vaikunta. Poi c'è un pianeta Vaikunta principale che è Krishna Loka, dove risiede personalmente la suprema personalità di Dio. Qualcuno può pensare che Dio non può avere un pianeta su cui risiedere. Non è un bel pensiero, eh? Noi ce l'abbiamo un pianeta, perché lui non dovrebbe averlo. La differenza è che il suo pianeta è supremo, non è soggetto all'influenza della natura materiale, non invecchia, non si degrada, non si distrugge, non si disintegra, è completamente spirituale. E si chiama proprio così, col suo nome, il luogo di Krishna, il pianeta di Krishna, Krishna Loka. Perché non c'è una minima traccia di assenza, di mancanza di coscienza di Krishna. Non c'è ignoranza, significa, perché la mancanza di coscienza di Krishna si può definire con un termine molto facile, che tutti conosciamo, che è ignoranza. Quando qualcuno cerca di descrivere cos'è che sia l'ignoranza, cos'è l'ignoranza, la definizione di ignoranza è l'assenza della coscienza di Krishna. Come quando qualcuno cerca di descrivere il buio è l'assenza della luce. Dove manca la luce c'è il buio, dove manca coscienza di Krishna c'è ignoranza. Se qualcuno pensa di non essere ignorante senza essere cosciente di Krishna, sta vivendo una grande illusione. Chiunque non sia cosciente di Krishna è ignorante. Perché ignora qual è la causa di tutte le cause, la fonte da cui emana tutto ciò che esiste, quindi ignora anche che cosa è, che cosa sia tutto ciò che vede, tutte le energie che emanano da questa fonte, di cui lui è stesso è una, quindi ignora anche la sua stessa identità, non sa neanche chi è, quindi è proprio ignorante. E questo mondo materiale è proprio il luogo dell'ignoranza che si trova all'interno del mondo spirituale. Come in una bellissima villa c'è anche il gabinetto che è un luogo dove uno va, fa quello che deve fare e poi se ne va, non rimane lì dentro, non ci va ad abitare in un gabinetto. Il gabinetto non è un posto per viverci dentro. Il bagno uno va, fa il suo bisognino, lascia ciò che deve lasciare e poi se ne esce. Così il mondo materiale, perdonatemi, non passatemi il paragone, è il gabinetto del mondo spirituale. Eppure tutti sono così attratti da questo gabinetto nel mondo materiale, è così bello, quindi pensate quanto può essere ancora più bello e meraviglioso il mondo spirituale se questo è il gabinetto. Pensate come possono essere belle tutte le altre parti del mondo spirituale. Questo luogo materiale è un luogo di ignoranza, è buio. È il buio, manca la luce. Guardate fuori dalla finestra. Che vedete? Se guardate fuori dalla finestra, che vedete? Buio. E qualche lucciola non illumina il buio della notte. Questo è il mondo materiale, buio. C'è questa lampada, questa grande lampada, all'interno il sole che illumina qua e là, ma non riesce a dissipare le tenebre dell'ignoranza dell'universo materiale. Non è sufficiente. Quindi, no, qui abbiamo letto oggi come queste epoche, queste ere si ripetono all'infinito, abbiamo letto come la nostra vita, i nostri 100 anni sono soltanto un battito di ciglia per i 100 anni che si trovano nei pianeti superiori paradisiaci, che possono sembrare eterni per noi gli abitanti di questi pianeti, su fino al pianeta più elevato, pianeta dove è presente Brahma, che è l'ingegnere che presiede alla costruzione di tutte le varie forme dentro l'universo materiale. Ma anche lì esiste la morte, quindi vivere un giorno, vivere 100 anni, 1000 anni, miliardi di anni, 100 miliardi di anni, 1000 miliardi di anni, così via, a che serve? A che serve vivere nell'ignoranza come una sequoia che vive così tanti anni però in quella condizione? Quindi a che serve vivere nell'ignoranza? A te serve vivere nell'ignoranza, proprio vivere. Non è, la nostra ricerca non dovrebbe essere quella di vivere il più a lungo possibile. La nostra ricerca dovrebbe essere quella di vivere eternamente fuori dall'ignoranza. Che vivere lungamente nell'ignoranza è terribile, se ci pensate bene, è terribile. Quindi, questa letteratura, le scritture vediche, contengono informazioni che vengono direttamente dal mondo spirituale. È molto semplice, seguendo queste istruzioni contenute nella letteratura vedica, che necessariamente deve essere presentata da anime realizzate. Che significa anime realizzata? Anime realizzata significa che non è ignorante e quindi ripete questa informazione, riporta queste informazioni senza trasformarle. Infatti il sottotitolo della Bhagavad Gita, della Bhaktivedanta Book Trust, è così com'è. Bhagavad Gita così com'è. Una Bhagavad Gita che non è così com'è, ovvero che non riporta le informazioni precise del mondo spirituale, serve a niente, serve solo a confondere. C'è tutta la mappa per uscire dall'ignoranza del mondo materiale, uscire fuori dal tempo, ritornare nel tempo eterno del mondo spirituale a casa nostra. E non dovete pensare che il mondo spirituale sia privo di forma. Dovete pensare che poiché la forma, vedete la forma nella materia, allora se non c'è materia non c'è forma. No, questo è proprio il risultato dell'ignoranza. Non dovete pensare che la sostanza sia nella materia e non sia invece nella natura spirituale. Al contrario, la sostanza è nella natura spirituale. Qual è la sostanza di un essere vivente? Il corpo o la vita che c'è dentro? Qual è la vera sostanza? Il corpo o la vita? Quindi la vita, abbiamo già detto varie volte, che non appartiene alla materia. Abbiamo lanciato una piccola bonaria sfida. Abbiamo chiesto se qualcuno è in grado di farci vedere la materia che diventa viva. Però non abbiamo ancora ricevuto nessun tipo di... Sì, nessuno ci ha chiamato. Se qualcuno può farci vedere come dalla materia viene fuori l'essere vivente, vita. La vita ha dei sintomi ben precisi. C'è la coscienza, la consapevolezza della propria esistenza, per quanto limitata, però c'è il desiderio. Quindi, per dire che c'è vita, ci devono essere questi segni particolari. Allora, la vita non è un prodotto della materia. Allora, quando vediamo un essere vivente, dov'è la vera sostanza? Dov'è la vera consistenza? La vera solidità? Nella materia del corpo oppure nella vita che alberga in quel corpo? A che diamo importanza? Se un essere vivente smette di manifestare i sintomi della vita, perde interesse, nessuno ha più interesse a relazionare con lui, con un corpo morto. Nessuno ha interesse a relazionare con un sacco riempito di sostanze chimiche. Quindi, e la consistenza poi la perde, sembra consistente, ma non è così, perché appena se ne va la vita da dentro, la consistenza la perde, si disintegra, si degrada, si sfascia. Non è veramente... Quella forma non ha consistenza, non ha sostanza vera, mentre invece la vita che c'è dentro sì. Ecco perché quando c'è la vita in un corpo, allora acquista la materia che forma il corpo, anche acquista consistenza, ma appena se ne va la vita, ce ne va anche la consistenza. Quindi la sostanza vera e propria, la consistenza reale, sta nella vita. E anche la forma si manifesta quando la vita entra in un corpo, quando la vita esce la forma la perde, quindi la forma se ne va insieme alla vita, quindi la consistenza, la sostanza, la forma appartengono alla vita, non alla materia. E la vita è il mondo spirituale. Il mondo spirituale è tutto vivo. Quindi tutto è sostanza, tutto è consistenza, è pieno di forme. Ma queste forme sono eternamente manifestate, ovvero non vengono distrutte ciclicamente dall'influenza del tempo. Mentre invece le forme di questo mondo materiale, sotto l'influenza del tempo, ciclicamente vengono create e distrutte, o meglio, manifestate e non manifestate, manifestate e non manifestate. Questo genera una frustrazione che raggiunge livelli incommensurabili, non si possono misurare. Cioè, la frustrazione aumenta sempre di più a causa del fatto che cerchiamo di aggrappare, di acchiappare la sostanza nella materia, quando invece la sostanza non c'è. La sostanza è nella vita. Nella vita sono le anime spirituali, le vere e proprie persone che risiedono all'interno di questi corpi, quando vediamo che il corpo manifesta i sintomi della vita. Quindi non vale la pena cercare di andare su uno di questi paradisi, nel paradiso dove sembra eterna la vita, pensando, ah, andiamo lì e possiamo gioire eternamente. No, non vale la pena, perché anche lì c'è la morte. Bisogna uscire fuori dall'influenza del tempo, fuori, tornare proprio nella natura spirituale, nel mondo spirituale, su un pianeta spirituale, che è la nostra origine. E lì possiamo impegnarci nel servizio devozionale, che è la nostra vera attività, eternamente, e il risultato sarà che la normale felicità che è presente in ogni essere vivente si manifesta automaticamente. Atmarama, sì. Atmarama. Le anime realizzate sono Atmarama. Atmarama Chamunaya, Nirgrantati. Significa che la felicità è già presente nella persona. Non deve fare alcunché, non deve fare qualcosa, non deve prendere la felicità dall'esterno attraverso qualche tipo di attività esteriore. È già presente nell'anima spirituale e si manifesta automaticamente nel momento stesso in cui l'anima spirituale si impegna nella sua attività normale, che è quella di servire Krishna, la suprema personalità di Dio. Come si fa per capire tutto questo in maniera tangibile, cioè per poterlo realizzare al di sopra della comprensione intellettuale? Come si fa? Dobbiamo immergerci nella coscienza di Krishna. Dobbiamo, e come si fa a realizzare che cos'è il miele? Al di là della comprensione delle sue componenti, sostanze, no? Organolettiche, come si fa? Bisogna immergerci il dito dentro e assaggiarlo. Quindi, per realizzare cosa è veramente il miele, bisogna immergersi nel miele. E così, per realizzare questo di cui stiamo parlando, la nostra natura spirituale, dobbiamo immergerci nella coscienza, nel mondo spirituale, nella coscienza di Krishna. E questa immersione è facile. L'anima spirituale risiede dentro noi, ognuno di noi risiede dentro questo corpo materiale che ci riveste, e ci sono delle aperture che arrivano fino dentro. Prima di tutto c'è l'ascolto, le aperture delle orecchie sono aperture che arrivano giù dentro, arrivano fino a noi. Attraverso l'ascolto noi possiamo ricevere, immergerci nella natura spirituale, possiamo ascoltare a riguardo del mondo spirituale, e in particolare possiamo ascoltare il nome di Krishna, da cui tutto ciò che esiste emana, tutto emana dal nome di Krishna. Il suono. Questo suono è in grado di indicarci la via per ritornare, uscire dal mondo materiale, dall'ignoranza del mondo materiale, e portarci nel mondo spirituale. Questo suono, il nome di Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, che si è manifestato nella forma stessa del Signore Sri Chaitanya Mahaprabhu, e Krishna, nella forma del servitore di Krishna. E domani si commemora il giorno del suo avvento, Sri Chaitanya Mahaprabhu. La forma di Krishna più misericordiosa, che ci porta direttamente alla coscienza di Krishna nella forma del suo stesso nome. Quindi recitando, ascoltando questo nome, nel corpo questi orifizi, le orecchie, servono per far entrare dentro il nettare del santo nome di Krishna, e quando noi ci immergiamo in questo nettare si risveglia la nostra coscienza di Krishna originale. Ma c'è anche la bocca, dove può entrare il prasadam, il cibo offerto a Krishna, altro nettare nel quale possiamo immergerci risvegliare la coscienza di Krishna. Quindi per realizzare il miele dobbiamo impigliarci il dito e assaggiarlo. Per realizzare la coscienza di Krishna bisogna fare la stessa cosa. Dobbiamo ascoltare il riguardo di Krishna, cantare di Krishna e praticare il servizio a Krishna che comincia proprio dall'ascolto. C'è qualcuno che sta chiedendo qualcosa?
Allora, ci sono diverse domande. C'è Alfonso da Salerno, dice: permettetemi una battuta.
No, guarda, devi mettermi il microfono di fronte, altrimenti no, si sente la voce del mare.
Permettetemi una battuta, che illusione! Con tutto il rispetto pensavo di vivere un bellissimo pianeta, invece mi trovo in un gabinetto.
Sì, per quanto bello sembra un gabinetto, eh. Avrai i rubinetti di oro e lo scarico anche, la tazza d'oro, ma sempre un bagno. Qui dobbiamo lasciare tutte le... gli escrementi. Che significa gli escrementi? Bisogna lasciare tutta la sporcizia che ci ricopre. Qual è questa sporcizia? Il materialismo, cioè il desiderio di gioire delle proprietà di Krishna mettendo Krishna da parte, come se noi fossimo lui. Questo è materialismo. Noi vogliamo gioire delle energie di Krishna come se Krishna fossimo noi, mettendo lui da parte. Magari anche se siamo virtuosi, pensiamo e lo ringraziamo, però lui deve stare da parte. Quindi questa è la sporcizia. La sporcizia, questo egoismo, questa idea che noi siamo di questo mondo e che questo mondo è fatto per il nostro piacere, è materialismo. Questa è sporcizia, escrementi. Va lasciato qui, facendo un bel bagno nella coscienza di Krishna, ascoltando il Mahamantra, recitando il Mahamantra, e impegnarsi nel servizio devozionale a Krishna insieme ai devoti di Krishna. Haribol, Alfonso.
C'è Walter che dice: Haribol, volevo sapere qual è il beneficio che può avere una persona nell'assaggiare anche una sola volta un po' di prasadam, cioè se può accelerare anche se non in questa vita il suo avvicinamento nel mondo spirituale. È possibile oltre che auspicabile?
Sì, sì, è possibilissimo. È come anche una piccola particella di prasadam, anche una briciola. Prasadam, perché fosse l'ascolto adesso di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento di Krishna. Prasadam è cibo offerto a Krishna, cibo offerto a Krishna, alla suprema personalità di Dio, con amore e devozione. Cibo che a lui piace, lui dice quello è il cibo che gli piace, non appartiene, non vuole carne, non vuole pesce, non vuole uova, no, questi sono considerati escrementi, non sono considerati cibo, perlomeno non è cibo per Krishna, per Dio, non è il cibo per la suprema personalità di Dio. E questo cibo, quando viene offerto a Krishna con amore e devozione, si spiritualizza, quindi anche una briciola, anche una piccola briciola di questo cibo è così potente che può risvegliare la coscienza di Krishna in chiunque ne venga a contatto. Come se noi prendiamo una piccola particella di sostanza radioattiva, molto radioattiva, anche una piccolissima particella, se la teniamo addosso, nel tempo, per quanto piccola possa essere, nel tempo fa sentire la sua influenza e ci irradia, ci ammaliamo. Così, allo stesso modo, al contrario, anche una briciola di prasadam fa guarire dal materialismo. Una briciola. Pensiamo poi che cosa può succedere se invece tutti i giorni ne prendiamo più della briciola. Un intero pasto, anche più di una volta al giorno. Quindi, come un pezzo di ferro nel fuoco si infuoca, così quando noi veniamo a contatto con il cibo spirituale ci spiritualizziamo, si risveglia la coscienza di Krishna. Senza esagerare.
Allora, c'è un'altra domanda, dice, c'è Franco che dice: ho la febbre a 38, mal di gola e tosse. stasera posso forse avvicinare Dio più di altre volte e quasi sono contento. Ma questa accettazione del male fisico accelera la distruzione? Non bisogna combattere il male fisico, sia fisico che di altra natura?
Beh, il fisico, il corpo umano specialmente, è uno strumento, è una macchina, è un veicolo. Il corpo umano è un veicolo che è utile se lo usiamo per ritornare a casa nel mondo spirituale. Quindi se noi usiamo il corpo umano per questo scopo, come un veicolo va tenuto in buono stato, va curato, perché è utile. Quindi diventa uno strumento utile. Differenza fra utile e inutile è che utile non finisce al momento della morte, continua. Inutile è che al momento della morte si perde. Quindi il corpo umano è utile se lo usiamo per raggiungere obiettivi che sono al di là dell'influenza del tempo, al di là, se lo usiamo per raggiungere il mondo spirituale. E in questo caso va curato, va tenuto in buono stato. Non è così semplice, non è che semplicemente lasciando questo corpo grossolano di materia torniamo nel mondo spirituale, altrimenti sarebbe così per tutti. Non è così. Bisogna vedere in quale direzione siamo andati utilizzando questo corpo. Se siamo andati sempre più in profondità nella materia, nel lasciarlo ne prendiamo un altro. Quindi sì, va curato con lo scopo di utilizzarlo per risvegliare la nostra coscienza di Krishna, per tornare a casa. Perché nel corpo umano possiamo parlare di queste cose, nei corpi non umani, quando siamo lì dentro, no.
C'è sempre Alfonso da Salerno che dice: se è giusto che l'anima non si mischia mai con la materia, e se è vero che l'anima in realtà non agisce, ma è solamente una spettatrice, in che modo è responsabile delle azioni del corpo? E infine, l'anima ha mente, intelligenza? Grazie.
L'anima, certo, che la mente e l'intelligenza c'è. La materia di per sé non ha mente e intelligenza. Nel senso che la materia inerte, nelle sostanze chimiche non ci troviamo, non sono le sostanze chimiche che producono la mente e l'intelligenza. Questa mente significa capacità di pensare, di sentire e di volere. L'intelligenza significa la capacità di vedere il futuro, vedere cosa succederà in base alla via che prenderemo. Questa è intelligenza. Intelligenza significa abbiamo di fronte tante vie, tante strade da prendere e vediamo alla fine di ogni strada che cosa c'è. Cosa c'è alla fine di ogni strada. Quindi intelligenza significa vedere che c'è, poi usarla significa prendere la via che porta nella destinazione giusta. Quindi questa capacità di pensare, sentire e volere, questa capacità di vedere in lontananza, in futuro, e la capacità di identificarsi, di rendersi conto di essere un individuo, si chiama ego, la capacità di rendersi conto di essere un individuo, una persona localizzata. Queste capacità sono aspetti della coscienza. La coscienza, che significa che noi possiamo percepire la nostra esistenza, noi ci rendiamo conto di esistere, questo significa coscienza. Una macchina oppure un sasso, una sostanza chimica non si rende conto di esistere. Noi invece ci rendiamo conto di esistere. Questa è un'altra evidenza dalla quale possiamo facilmente dedurre che noi non siamo un prodotto delle sostanze chimiche, che noi possiamo percepire la nostra stessa esistenza. E questa coscienza possiede queste tre qualità, queste caratteristiche, che sono questi tre aspetti, che sono la mente, l'intelligenza e la capacità di identificarsi: ego, mente e intelligenza. Ma quando questa coscienza viene a contatto con la materia, allora si contamina. Quindi la mente materialistica, la mente materiale, l'intelligenza materiale, l'ego materiale, falso ego, sono aspetti della coscienza contaminata, che viene descritto come un elemento materiale a sé stante, la coscienza contaminata. Perché? Perché è vero che non si mischia, nel senso che non avvengono passaggi, non avvengono legami che trasformano in un'altra cosa, come l'olio e l'acqua sono sempre separati. Però come l'acqua e la terra sono separati, quando si mischiano diventa fango, il fango non si può bere, e attraverso il fango non si può vedere, non si può vedere, cioè non si può vedere attraverso il fango, e non si può neanche bere, nonostante è acqua però è mischiata a terra, come sul bagnasciuga, sulla riva del mare, arriva l'acqua, solleva la sabbia, che queste piccoli granelli di sabbia rimangono in sospensione nell'acqua, l'acqua diventa opaca, diventa torbida. E così quando la coscienza dell'essere vivente viene a contatto con la natura materiale, si intorbidisce, e quindi nonostante sia spirituale, però non può essere considerata spirituale, in quanto diventa veramente un'altra cosa, come l'acqua quando si mischia con la terra diventa fango. E non si può fare con il fango quello che si fa con l'acqua, per esempio berla. E non si riesce neanche a vedere, uno specchio sporco di terra non riflette, e così una mente contaminata dall'energia materiale non ci permette di, non riflette l'immagine del mondo spirituale, la nostra immagine o quella di Krishna. Quindi sì, non si mischia, però rimane contaminata, in questo senso. E poi il fatto che l'anima spirituale sia una spettatrice e le azioni vengano portate avanti dalla natura materiale non ci rende innocenti, per il fatto che siamo noi con il nostro desiderio, specialmente poi quando ci troviamo di nuovo ciclicamente, come abbiamo detto prima, ritorniamo nella forma umana, e abbiamo quindi la capacità di esercitare, anche se in maniera parziale, il nostro libero arbitrio, quindi le nostre scelte, la scelta che noi facciamo riguardo all'ambiente che frequentiamo, le persone che frequentiamo, ciò con cui veniamo a contatto, e ciò che noi, i desideri che decidiamo di seguire, i desideri che si manifestano nella mente e che noi decidiamo di seguire, in base a questo poi la macchina dell'energia materiale agisce per portarci quei risultati, per portarci come risultato ciò che abbiamo desiderato. E quindi sì, siamo colpevoli, non siamo innocenti, perché comunque possiamo desiderare, possiamo decidere anche di dare seguito ai nostri desideri oppure no. Ecco, per questo si chiama karma, azione e reazione, che può cambiare. Noi possiamo decidere di usare l'intelligenza e di fronte a tutte le varie strade che abbiamo, che possiamo scegliere, usare l'intelligenza che ci permette di vedere qual è la destinazione di ogni singola strada e prendere quella giusta, quella che ci porta fuori dal mondo materiale, fuori dalla contaminazione del mondo materiale, quindi ritornare acqua pura, la coscienza diventa di nuovo cristallina, si toglie il fango, si lasciano gli escrementi, come abbiamo detto, in questo, per quanto possa sembrare bello comunque il gabinetto del mondo spirituale che sarebbe il mondo materiale, nel gabinetto uno non ci va a abitare, ci va, fa quello che deve fare e poi esce. Non c'è un buon profumo, c'è un buon odore, non ci sono, c'è un bell'ambiente. Perlomeno le persone per bene non vivono nei gabinetti, ecco. Qual era l'altra?
Allora, c'è un'altra domanda.
Cioè, non si mischia, le domande erano, non so se sì, ho risposto a tutte le domande.
Non si mischia mai con la materia, se è vero che l'anima è realtà.
No, non si mischia con la materia, però come la terra sospesa nell'acqua la trasforma in fango, si può separare, ecco, non si mischia nel senso che non diventa un tutt'uno, rimane sempre separata, però si contamina. Poi la seconda era?
L'ultima domanda, in che modo è responsabile delle azioni del corpo?
È responsabile perché decide di dare seguito a desideri che sono perversi. Che significa perverso? Significa che sono contro la propria natura. Noi siamo per natura anime spirituali, per natura eterni servitori di Krishna. Tutto ciò che facciamo che non è servizio a Krishna favorevole è contro natura. E quindi la natura materiale prende il sopravvento.
Antonio dice saluta e Tridandi, tu dici che noi siamo anime decadute dal mondo spirituale, almeno così ho capito io nell'ascoltarti. Invece un mio amico dice che noi siamo qui da sempre e possiamo solo andare verso il mondo spirituale. Mi puoi chiarire?
Beh, allora, anime decadute, sì, in questo senso, che siamo scaduti su una piattaforma che è più bassa della piattaforma su cui normalmente siamo. La nostra piattaforma normale, quella spirituale, siamo scaduti in questa materiale. Ma caduti è un po' diverso, questo è un argomento che va ad affrontare aspetti molto più dettagliati e profondi della comprensione della coscienza di Krishna. E non è possibile capirli se non si è acquistata consapevolezza prima di altri aspetti più elementari. Come se qualcuno volesse dall'asilo tuffarsi dentro gli studi universitari, no? Il calcolo differenziale, e ancora non ha imparato la semplice aritmetica, 1+1. Quindi non è così facile da capire. È come se una persona malata che si trova quasi al limite, sta quasi per morire e sta cercando di capire come ha fatto ad ammalarsi. No, deve cercare di capire come guarire, non come ha fatto ad ammalarsi. Quello poi ci può pensare dopo, no? Così noi non è che siamo caduti, nel senso che nel mondo spirituale non c'è pericolo, non esiste il pericolo, non arriva l'uomo nero che all'improvviso ci cattura, ci trascina giù nel buio dell'ignoranza del mondo materiale. Una volta c'era una specie di serie dell'horror con questo personaggio che appariva, quando uno si addormentava, lui arrivava, appariva nel sogno, catturava la persona addormentata, la trascinava giù. Appena uno si distraeva un po', la cercava, non dormiamo. Nel mondo spirituale non arriva l'uomo nero. Ciò non toglie che, perché cadere implica un atto involontario, cioè la caduta è involontaria, c'è un trabocchetto, c'è un inciampo, c'è qualcosa che è imprevisto, c'è un pericolo, noi ci incappiamo, perdiamo l'equilibrio e cadiamo. Ma nella condizione pura anima spirituale non si trova in un luogo pericoloso, perché Vaikuntha non c'è ansietà. È privo di ansietà. Perché? Perché non ci sono pericoli. Ciò non toglie che noi abbiamo libero arbitrio. Libero arbitrio significa che possiamo scegliere se rimanere nella nostra posizione di servitori di Krishna oppure provare a vedere come sarebbe la nostra vita se Krishna fossimo noi. Quindi nessuno ci vieta di farlo, nessuno ci vieta di venire a contatto con la natura materiale. Il problema è che per quanto noi possiamo essere forti, perché siamo anime spirituali, quindi superiori come energia all'energia materiale, superiori in una serie di categoria, nonostante noi siamo energia spirituale, però a contatto con l'energia materiale c'è pericolo. Perché? Perché l'energia materiale è comunque anch'essa di origine divina. Dai vi esha guna maye, dice Krishna. Mama, maya, questa energia materiale, Maya, se la mia energia è divina perché viene da me, e Duratyaya è molto difficile da superare. È grande, è talmente grande, noi sappiamo che è grande, ma non sappiamo quanto è grande, perché noi non siamo Krishna. Quindi c'è sempre il rischio. Allora, venire a contatto con l'energia materiale, nessuno ce lo vieta. Come andare a nuotare nell'acqua alta. Però se noi non seguiamo le istruzioni dell'istruttore di nuoto esperto, vogliamo fare il test alla nostra, c'è il rischio di affogare. Quindi il contatto con l'energia materiale è rischioso. E noi facciamo parte di coloro che sono stati catturati, che non hanno saputo capire quanto grande fosse questo pericolo, perché ci siamo ribellati, ci abbiamo voluto provare a vedere come sarebbe stata la nostra vita in maniera indipendente da Krishna, che non è possibile. Non è possibile, noi non esistiamo neanche indipendentemente da Krishna. Ora, il fatto che noi siamo nel mondo materiale e possiamo solo andare verso l'alto, significa che chi ha detto questo pensa di essere su una strada retta, il mondo materiale sia una retta. Quindi si può, anzi un segmento più esattamente, perché una retta non è un inizio né una fine. Un segmento, quindi che ha un inizio e una fine. L'inizio è mondo materiale, poi c'è un'evoluzione e arriva nel mondo spirituale, ma non è così. Lo vediamo che non è così, vediamo che è un cerchio invece. È un cerchio, non ha né inizio né fine. Quindi noi possiamo stare eternamente qui dentro. Non a capire come nella condizione di non tempo, si va nella condizione di tempo, e come se ne esce ancora non è facile, però possiamo fare qualche piccolo esempio, qualche sillogismo per comprendere qualcosa che è al di là della portata della nostra percezione. Come abbiamo detto prima, un bel parco con una giostra, la giostra gira sempre, non ha mai iniziato a girare, gira da sempre. Eternamente gira questa giostra. Quello è il tempo, come esempio, in questo esempio. Quindi se noi da fuori dalla giostra la vediamo girare, noi non siamo, non siamo trascinati in quel giro, la osserviamo e basta. Ma se decidiamo di saltarci sopra, dentro, se decidiamo di saltarci sopra e ci saltiamo sopra, cominciamo a girare anche noi. E se qualcuno ci chiede come si fa a uscire da questo cerchio, tornando indietro, possiamo camminare all'indietro sulla giostra che gira all'infinito, non troveremo mai un punto di inizio. È per questo che tecnicamente le anime spirituali condizionate nel mondo materiale vengono chiamate eternamente condizionate, ma è un termine tecnico. Nitya Baddha è un termine tecnico, perché per natura l'anima invece è eternamente liberata. L'anima non può essere eternamente condizionata. Non ci sono due categorie di anime spirituali, categoria A e categoria B. Le anime quelle scadute di seconda categoria e quelle di prima categoria. C'è solo una categoria di jiva, quando riguarda le jiva, e la natura dell'anima spirituale è quella di essere eternamente liberata. Ma quando salta di sua volontà dentro questo cerchio, della giostra del mondo materiale dove il tempo gira all'infinito, cala il tempo eterno, se uno si cala nel tempo, cala, se uno cala giù dentro questo cerchio che gira, questo mulinello che gira, tecnicamente viene definita eternamente condizionata. Perché? Perché non può risalire all'indietro, girando all'indietro al punto in cui è iniziato, perché un cerchio non ha un punto di inizio, deve scendere. È come una persona che in un sogno cerca di uscire dal sogno camminando a ritroso fino al momento in cui ha iniziato a sognare, e non può farlo, perché se cammina in quello spazio-tempo del sogno all'indietro non arriverà mai, si deve svegliare, deve uscire dal sogno. È così, l'anima spirituale condizionata nel mondo materiale sta sognando, che poi il sogno ha un'accezione positiva, questo è un incubo, perché un sogno di un luogo dove muoiono tutti non è un incubo, no? Un sogno terribile. Quindi uscire dal mondo materiale significa risvegliarsi alla propria coscienza originale, che è la coscienza di Krishna, e uscire da questa coscienza materiale. e nessuno ci obbliga a farlo. Se noi non vogliamo, nessuno ci obbliga, non è automatico. Ma se manifestiamo questo desiderio, se ci stufiamo e diciamo per favore qualcuno mi faccia scendere da questo giostro, Krishna, che è fuori, sente e viene lui o manda qualcuno in sua vece, il suo puro devoto, che dice va bene, allora dai, vieni con me. Se noi seguiamo le sue istruzioni, allora possiamo uscire da questo sogno, altrimenti no, semplicemente è così, non è automatico. Non so se questo può aver risposto alla domanda, però siamo pronti a approfondire con chiunque. Se qualcuno ha delle perplessità, è tutto scritto nella Bhagavad Gita, così com'è. Sì, dice la Prabhupada.
C'è sempre Alfonso da Salerno che Arrivo. Chiede, mi puoi chiarire il concetto di mentalità demoniaca e quella santa che convivono entrambe in questa epoca, nello stesso corpo?
Sì. Mentalità demoniaca significa noi vogliamo prendere il posto di Krishna, in piccolo e in grande, supremo controllore. Il cane legato a una catena di 4 metri è il supremo controllore di un diametro di 8 metri. E chiunque si avvicina, e se poi entra, qui comando io, questo è la mia, il luogo dove io sono supremo, la mia giurisdizione, fino al dittatore di guerre stellari che vuole conquistare tutto l'universo, è uguale, la stessa identica mentalità, cane piccolo, cane grande, stessa cosa. Questa mentalità si chiama mentalità demoniaca, significa io sono qui per prendere piacere, un qualche tipo di piacere, questa è la mentalità demoniaca. La mentalità invece divina è quella, io esisto per dare piacere a Krishna. Se qualcuno pensa, se do piacere a Krishna, a me che rimane, e non ha capito, è ignorante, come abbiamo detto prima, perché la felicità, noi siamo Atmarama, la felicità, ovvero un piacere che aumenta sempre, mai trova stasi e mai trova diminuzione. Se qualcuno vuole definire la felicità, può definirla facilmente così. Questa è una definizione che chiarisce il concetto. Un piacere che è in continuo aumento, mai trova stasi, mai si ferma e mai diminuisce. Quindi non può essere un piacere che riguarda il corpo materiale, perché il corpo materiale si disintegrerebbe in una condizione, esploderebbe. Questa condizione di felicità è la natura dell'essere vivente, non è il risultato di un lavoro, non è qualcosa che prende come premio per aver fatto qualcosa, è presente già nella propria natura. E la natura è quella di essere servitori di Krishna, quindi semplicemente servendo Krishna la felicità dell'anima spirituale si manifesta nella sua totalità. Quindi, anche perché fosse un opportunista, se vuole piacere, deve dare piacere a Krishna. Se non dà piacere a Krishna, non può prendere piacere. Una mano, se vuole mangiare, deve dare da mangiare allo stomaco, altrimenti non può mangiare. Se la mano cerca di mangiare da sola, si sporca, si ammala. Deve dare piacere a Krishna, anima spirituale. La mano deve dare da mangiare allo stomaco. Deve, devoto, che già è la stessa radice, dovere, devi dare. Quindi, quella è la mentalità demoniaca. Poi la mentalità virtuosa, che è mista con la natura materiale, è quella di do piacere a Krishna, così Krishna poi dà piacere a me. Questo è il devoto Sakama, gli esseri celesti, le persone che vanno in paradiso, i buoni che vanno in paradiso. Ho fatto il buono, quindi siccome ho fatto quello che Dio vuole, adesso Dio in cambio mi dà il piacere. Ecco, questa è una mentalità, questo è il devoto. Il devoto serve Krishna perché Krishna è Dio, serve Dio perché è Dio. Questo è il devoto. Il puro devoto no, il puro devoto non serve Krishna perché Krishna è Dio, serve Krishna e basta, perché Krishna è così bello, lui non ha altro interesse che servire Krishna, neanche si rende conto che Krishna è Dio. Se Krishna non fosse Dio lo servirebbe lo stesso per il piacere di Krishna. Questo è il puro devoto. Non è contaminato neanche da questa concezione di riverenza, di timore, oppure di estasi di fronte alla sua grandezza. No, lui non serve Krishna perché Krishna è Dio, serve Krishna perché la sua relazione di amore con Krishna così intensa che non si cura del fatto che sia Dio o meno. Questo è il puro devoto. E questo puro devoto soddisfa Krishna più di qualunque altro devoto. E questa è la normale condizione di ogni anima spirituale nella sua pura coscienza di Krishna. Risponde alla domanda questa? Qual era la domanda? La sei persa?
No, no.
Qual era la domanda?
La domanda era se
parla davanti a me.
Demoniaca e insieme.
Ma vivono insieme. Vivono insieme perché noi siamo ancora attratti, attaccati alla natura materiale, però ci rendiamo conto, siamo anche per natura, abbiamo la tendenza alla natura divina. E nella forma umana questa mentalità ha la possibilità di manifestarsi e quindi possiamo fare tutto ciò che è necessario per eliminare tutta la natura demoniaca e lasciare che la natura, quella divina, si manifesti nella sua totalità. Non va sviluppata, va risvegliata, è diversa. La natura spirituale, dell'anima spirituale, va risvegliata, non sviluppata. È già lì, è già presente in ogni essere vivente, è solo coperta dalla contaminazione materiale, dai desideri materiali. Va bene?
Ultima domanda da parte di Walter. Saluto a tutti. Volevo sapere se le persone che incontriamo nel corso della vita attuale hanno dei riferimenti o collegamenti con persone delle vite precedenti, così come i luoghi di nascita, le destinazioni terrena. C'è un nesso e quale può essere la spiegazione?
Certo, possibilissimo. Noi sviluppiamo attaccamenti in un luogo, persone, e rinasciamo lì. Per esempio, a volte troviamo questi grandi alberi, queste grandi palme grandi di fronte a queste ville antiche. Ecco, il proprietario di una grande villa di questo tipo che è così attaccato alla sua proprietà che lascia il corpo pensando «Oh, adesso dovrò lasciare tutto», così attaccato a quel luogo che rinasce come albero lì e rimane lì per tanto tempo. Almeno può stare lì, diventa parte della villa. Sì, è possibilissimo che se non si degrada e non scende giù nelle forme animali, una persona possa rinascere in una condizione che è più o meno come quella precedente. Stessi luoghi, incontra altre persone che però non si riconoscono fra di loro. Quello che una volta era il padre, questa volta il figlio, e quello che era il figlio, questa volta il padre, e così via. Quello che era il padrone diventa il servitore, quello che era il servitore diventa il padrone, e così via. È anche spiegato che le persone molto attaccate agli animali, le persone che hanno animali di compagnia, come una persona che è molto attaccata al suo cane, e quando lascia il corpo pensa al suo cane con il quale ha vissuto per tanto tempo, magari è rimasto da solo con lui per tanto tempo, alla fine quindi ha sviluppato questa relazione così. A volte si vedono persone che somigliano anche, vero? Quando lascia il corpo pensa al suo cane e rinasce in un corpo di cane. È anche detto che il cane che vive sempre insieme al suo padrone, insieme all'uomo, quando lascia il corpo e nella sua mente ha questa immagine del padrone, rinasce umano. Quindi non è detto che la vita successiva non si invertano le parti. Quello che era il padrone del cane diventa il cane, e quello che era il cane diventa il padrone del cane. Però qual è l'utilità di rinascere continuamente con una nuova parte nella cuccia o fuori dalla cuccia? Prendere queste parti. Mondo materiale è come masticare una chewing gum che ha perso il sapore. Se continuiamo a masticarla, ci stanchiamo le mandibole e ci sputiamo nello stomaco. Fa schifo, però insomma questo è... se uno non vuole sentircelo dire, però così è. Uno mastica, saliva, inghiotti, poi che fa? sputacchio lo stomaco, io non trovo una definizione più consona. Qui ridono però.
C'è Mauro.
Aribor.
Tridandi mi perdonirà la domanda.
Perdono?
Sì. A che punto lui ritiene di essere nel cammino di realizzazione spirituale?
Io, personalmente, all'inizio. Infatti sono stato iniziato. Iniziato significa che uno inizia a seguire le istruzioni del maestro spirituale. All'inizio dell'inizio, che non è poco. È importante non cambiare direzione. Questo è importante. Adesso sei all'inizio anche tu. Va bene così? Possiamo prendere il passato? No? Non è pronto? Quanto manca? 10 minuti. Allora, lamento a che fosse all'ascolto che state ascoltando Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89-500 MHz. E questo programma viene anche trasmesso attraverso la rete internet all'indirizzo www.radiokrishna.com. Radio Krishna, Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, K-R-I-S-H-N-A, Radio Krishna, www.radiokrishna.com. Chi vuole può collegarsi a questo indirizzo e poi cliccare sul collegamento diretto a Terni. All'interno c'è anche una specie di chat, una pseudo chat, dove se vuole può scrivere delle domande alle quali poi rispondiamo alla fine del programma come abbiamo fatto ora. Quindi ringrazio tutti per l'ascolto. Domani si commemora l'avvento di Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è Krishna nella forma del suo puro devoto. È Krishna stesso che gusta il piacere del servizio a Krishna. Krishna nella forma del suo puro devoto. È Krishna che ci ha portato il nome di Krishna. Questo nome di Krishna è non differente da Krishna. Non c'è differenza tra Krishna persona e Krishna nome. Krishna assoluto. Non si può separare il nome di Krishna da Krishna, come non si può separare l'acqua dalla liquidità o il calore dal fuoco. Quindi, a contatto con questo nome, Krishna, si risveglia la coscienza di Krishna, di cui abbiamo parlato fino adesso. Ci si immerge in Krishna, ascoltando il suo nome, e così si può realizzare la coscienza di Krishna, non soltanto a livello di filosofia o a livello dell'intelligenza, ma proprio vidyana in sanscrito, realizzazione, come per, come abbiamo detto, per poter comprendere cosa sia il miele dobbiamo impilarci dentro il dito e poi assaggiarlo. Così, ascoltando questo nome Krishna, questo Mahamantra, nei nomi di Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ci immergiamo nella coscienza di Krishna e si risveglia così la coscienza di Krishna originale, che è già presente in ognuno di noi e va solamente risvegliata, non va sviluppata, va risvegliata, che è come in uno stato dormiente, come un seme, dove c'è l'albero intero va dormiente. Quando viene piantato nel luogo giusto, nella giusta condizione, l'albero che c'è dentro si risveglia e si manifesta. E così la coscienza di Krishna presente in ognuno di noi si risveglia completamente, semplicemente immergendosi nel canto del Mahamantra, nel nome di Krishna. Quindi domani chi è vicino a un tempio può andare in un tempio di Krishna, le devote, e partecipare a questa festa, grande festa, maha festa. Altrimenti collegatevi al sito www.radiokrishna.com. Radio Krishna scritto K-R-I-S-H-N-A, KRISHNA, radiokrishna.com, e ci sono gli indirizzi di tutti i centri in Italia e anche di altri centri nel mondo, quindi chiunque si trovi in qualunque parte del mondo vada al più vicino tempio degli Hare Krishna e domani ci sarà una grande festa. Hari Bol, Hare Krishna, grazie di tutto. C'è la Prabhupada ki jai.